Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il mondo lo chiama cessate il fuoco, ma noi non lo vediamo. 6 mesi dopo l'entrata in vigore, a Gaza non è cambiato niente. Alla vigilia dei colloqui in Pakistan tra Iran e Stati Uniti, la chiusura dello stretto di Hormuz e i bombardamenti israeliani sul Libano diventano questioni centrali. -2 alle elezioni ungheresi. Il paese si prepara al voto più importante degli ultimi decenni, che potrebbe portare alla fine del governo Orban dopo 16 anni. Xi Jinping incontra la leader dell'opposizione di Taiwan. In una rara visita, i due parlano di pace con un tempismo altamente significativo. Argentina, il Parlamento approva la modifica alla Ley de Glaciares. Ora i ghiacciai non saranno più area protetta. Messico, lo scontro sui desaparecidos. Una commissione di esperti accusa il governo di non fare niente per ritrovare le persone scomparse. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi, esattamente 6 mesi fa, entrava in vigore a Gaza il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, un accordo presentato da Trump che l'aveva promosso come l'inizio di un processo di ricostruzione che però non è mai iniziato. 6 mesi dopo, la situazione nella striscia è ancora disperata, come racconta da Gaza Gada Al-Haddad, Communication Officer di Oxfam.
I speak to you as Palestinian living in Gaza. We are here on the eve of the 6 month mark of what the world has called ceasefire.
Vi parlo da palestinese che vive a Gaza. Siamo qui a 6 mesi di quello che il mondo ha chiamato cessate il fuoco, ma questa espressione non riflette la realtà intorno a noi. Cessate il fuoco suggerisce sicurezza, stabilità, inizio della ripresa, ricostruzione. Qui a Gaza nessuna di queste condizioni esiste. Ogni mattina mi sveglio con gli stessi suoni che hanno segnato le nostre vite per troppo tempo. Esplosioni in lontananza, colpi di arma da fuoco, droni sopra la testa. Questi non sono i suoni della pace, sono i suoni della guerra, sono i suoni di una popolazione che sta ancora lottando per sopravvivere. Le persone hanno perso le loro fonti di reddito e fanno affidamento principalmente sugli aiuti umanitari. Molte persone non hanno abbastanza cibo da mangiare. Le famiglie stanno ancora razionando il poco che hanno. L'acqua potabile rimane scarsa. Interi quartieri non hanno ancora sistemi idrici funzionanti perché l'attrezzatura necessaria per ripararli, inclusi tubi, generatori e strumenti di base, è bloccata all'ingresso a Gaza. Non sono beni di lusso, ma beni di base, disperatamente necessari.
Is blocked from entering Gaza, and these are not luxuries, these are the foundations of life. You may see images of trucks entering Gaza.
Eppure la maggior parte di questi beni è accessibile solo alla piccola minoranza che a Gaza ha ancora qualche disponibilità economica. Mentre infatti il mondo vede entrare i camion nella striscia, la popolazione locale vive in un sistema che nega l'accesso a chi non può pagare. La carenza di carburante è un altro punto critico, perché serve per alimentare ospedali, cliniche, pompe idriche, nonché per i veicoli che consegnano acqua e forniture mediche. Senza carburante, le comunità restano tagliate fuori dai servizi vitali. Ogni giorno si affrontano le conseguenze di questa carenza. Ambulanze in ritardo, consegne d'acqua cancellate, attrezzature ospedaliere spente. La terra, un tempo fertile, è devastata. I campi sono distrutti, il suolo è contaminato. Anche dove si può accedere ai terreni, i costi di sementi e forniture sono proibitivi. Gaza, un tempo autosufficiente per le verdure fresche, ha visto svanire questa possibilità. I palestinesi sono persone capaci, competenti e determinate, che sanno come ricostruire le proprie comunità e prendersi cura delle proprie famiglie, ma non possono farlo se vengono negati loro gli strumenti di base per sopravvivere. La ricostruzione non è possibile se gli aiuti sono bloccati. A 6 mesi da questo cosiddetto cessate il fuoco, la speranza è una delle poche cose a cui le persone ancora si aggrappano, per quanto fragile. Un cessate il fuoco dovrebbe significare sicurezza, accesso, guarigione. Per la gente di Gaza, cessate il fuoco, finora, è solo una semplice espressione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
J'vis ça, c'est sur le feu, j'tire à une doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix, ou à Gaza? À Gaza. C'est ça le sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier.
Alla vigilia dei colloqui di domani tra Stati Uniti e Iran che si terranno in Pakistan, la situazione sembra essere ancora appesa a un filo. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che farà parte della delegazione statunitense insieme all'inviato speciale Steve Witkoff e al genero di Trump Jared Kushner, prima di salire sull'aereo per Islamabad, ha detto che domani gli Stati Uniti avranno un approccio positivo, ma non vogliono farsi prendere in giro dall'Iran. E Donald Trump, in un'intervista al New York Post, ha avvertito l'Iran che ci saranno attacchi ancora più intensi se non si troverà un accordo. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che insieme al ministro Araghchi guiderà la delegazione iraniana ai colloqui con gli Stati Uniti, ha detto che prima dell'inizio dei negoziati deve esserci un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset iraniani bloccati. Sentiamo Farihan Sabai.
La tregua è molto fragile, di fatto non è stata rispettata da Israele, che ha continuato a bombardare sia l'Iran sia il Libano. Come dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump, la tregua riguardava però anche il Libano, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato di bombardare la capitale libanese Beirut. Mercoledì scorso l'aviazione israeliana ha scaricato 100 bombe in soli 10 minuti su Beirut, facendo oltre 300 morti e un migliaio di feriti. Questa non è tregua. In merito ai negoziati a Islamabad, previsti per domani, ci sono spaccature all'interno della leadership di Teheran. Il capo dei Pasdaran, Vahidi, sta cercando di limitare il ruolo del ministro degli esteri Abbas Araghchi, percepito come riformatore, e sta cercando di limitare anche il ruolo del presidente del Parlamento, Ghalibaf, e per questo motivo ha insistito affinché partecipi ai colloqui in Pakistan anche Zul Ghadr, ovvero il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, colui che è succeduto alla Rijani, ucciso da Israele. Zul Ghadr è un membro dei Pasdaran con esperienza nella magistratura nel reprimere il dissenso, ma è privo di capacità negoziali. Sarà quindi probabilmente inflessibile nelle trattative con J.D. Vance. Allo stesso tempo, il capo dei Pasdaran, Vahidi, e il comandante delle forze aerospaziali dei Pasdaran hanno sottolineato che la delegazione iraniana dovrà evitare qualsiasi negoziazione sul programma missilistico iraniano. Lo scacchiere iraniano e lo scacchiere libanese sono legati a filo doppio. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato che la delegazione iraniana non si recherà a Islamabad se non ci sarà il cessate il fuoco anche in Libano. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha avvisato che le violazioni del cessate il fuoco porteranno a costi e a forti risposte e ha invitato a smettere immediatamente con gli attacchi a Beirut, ricordando che il Libano e il resto dell'asse della resistenza sono parte inseparabili dell'accordo con Trump. La strategia di Netanyahu è invece spaccare l'asse della resistenza e portare avanti negoziati separati, negoziati con l'Iran a Islamabad e con i libanesi a Washington. E poi gli Stati Uniti ora intendono chiedere all'Iran il rilascio dei detenuti americani nell'ambito delle trattative a Islamabad. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In questo contesto così bellicoso, bellicista, oggi il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino Zheng Liwen, la leader del Kuomintang, principale partito di opposizione di Taiwan. Zheng è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina negli ultimi 10 anni e ha dichiarato di sperare di seminare i semi della pace durante il suo viaggio. Sentiamo Alessandra Tommasi.
Un appello alla pace tra la Cina continentale e Taiwan. È il messaggio che arriva dall'incontro tra Xi Jinping e la presidente del Kuomintang, Chen Liwen, nella prima visita di una leader del principale partito di opposizione di Taipei ancora in carica degli ultimi 10 anni. Ci incontriamo per salvaguardare la pace e la stabilità, per promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello stretto e consentire alle prossime generazioni un futuro luminoso e prospero, ha detto Xi. Parole a cui Chen Liwen ha risposto che va cercata una soluzione sistemica per prevenire ed evitare la guerra. I due si sono visti a Pechino nella grande sala del popolo. La visita di Chen Liwen era stata anticipata dall'arrivo a Pechino del vicepresidente del Kuomintang, Xiao Shuizhen, a febbraio, ed era stata posticipata dopo il rinvio della visita di Donald Trump a Pechino. È un segnale, quello inviato dalla Cina e dall'isola che Pechino ritiene una sua provincia ribelle di fatto autonoma, non di unità ma di responsabilità, soprattutto in un contesto internazionale di grande instabilità con le nuove guerre degli Stati Uniti in Medio Oriente. È una responsabilità a cui il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang non possono sottrarsi, ha detto il presidente cinese. Pur ribadendo che la riunificazione di Taiwan è una parte inevitabile della storia, Xi ha fatto quindi capire di essere disposto a riaprire al dialogo con tutti i leader di Taipei. Su questo vanno ricordate un paio di cose. Intanto c'è un'ambiguità di fondo nei rapporti tra i due paesi. Per entrambi storicamente esiste una sola Cina, di cui l'isola è parte. Per la Cina continentale è però guida di Pechino, per Taiwan di Taipei. Una posizione questa ancora sostenuta sia dal Partito Comunista Cinese che dal Kuomintang, che però al momento è il partito d'opposizione. Pechino ha interrotto le comunicazioni di alto livello con Taiwan dopo le elezioni a presidente di Tsai Ing-wen del Partito Progressista Democratico, questo a causa del suo rifiuto di sostenere il concetto di un'unica nazione cinese. Dal 2024 il potere Lai Ching-te, vice di Tsai Ing-wen. Il Partito Progressista Democratico, come anche il Kuomintang, punta inoltre più al mantenimento dello status quo, che comunque include rapporti di natura economica, che a una separazione ufficiale dalla Cina. Ma per Pechino, ricordiamolo, non esiste posizione di partenza diversa da una Cina sola. La visita dà un segnale duplice. Sul piano interno Xi Jinping mostra l'impegno verso quella che chiama una riunificazione pacifica con Taipei, puntando anche sull'economia. Siamo disposti a condividere le opportunità e i risultati dello sviluppo con i nostri compatrioti a Taiwan e a rafforzare insieme l'economia della nazione cinese, ha detto Xi, auspicando che i taiwanesi si renderanno conto che il futuro sviluppo di Taiwan risiede in una madrepatria forte, attraverso colloqui con il partito, il Kuomintang, che più valuta il dialogo come forma di deterrenza più efficace. A livello internazionale, Pechino ribadisce che Taiwan è una questione interna cinese, un messaggio agli Stati Uniti. Ieri ha commentato la visita del presidente Lai Ching-te, che si è scagliato contro il compromesso con i regimi autoritari e detto che ha un costo in termini di sovranità e democrazia e non porterà né libertà né pace.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war.
Ultimi giorni prima delle attesissime elezioni in Ungheria, domenica, se verranno confermati i sondaggi, potrebbe finire dopo 16 anni il governo di Viktor Orban. La campagna elettorale continua anche in queste ore, una campagna che si è giocata soprattutto sulla politica estera. Oggi il presidente statunitense Donald Trump, sul suo social truff, ha fatto un altro endorsement al premier uscente. Il premier Viktor Orban è un leader forte, ha detto: il 12 aprile votate per lui, è un vero amico, un combattente e ha il mio totale sostegno. Stefano Bottoni è professore di storia dell'Europa orientale a Firenze.
Come ha detto Anne Applebaum in un saggio apparso poco tempo fa, la campagna elettorale ungherese di queste settimane è forse la prima campagna post-fattuale della storia mondiale. I fatti non solo non vengono più interpretati come succedono, ma vengono trattati come se non esistessero.
Ma è una campagna molto incentrata sulla politica estera, ma poi nei fatti a livello interno quali sono i temi che poi smuovono l'opinione pubblica?
Questo è un punto molto importante. Si dice sempre che alla gente non importi nulla della politica estera, e infatti è abbastanza vero anche per l'Ungheria di oggi. Orban ha puntato ossessivamente sulla politica estera intesa come pace, nel senso la pace mondiale porta la pace anche a casa nostra e l'Ungheria è un elemento importante per la pace. Però qual è il problema? Il problema è che primo questa pace appunto non viene, secondo era un tentativo di distrazione di massa nei confronti dei problemi reali della vita quotidiana, che sono da un lato la corruzione, che non è soltanto un fenomeno astratto ma è l'effetto perverso di un sistema di corruzione, cioè di un sistema oligarchico che ha intrappolato lo Stato e il capitalismo domestico ungherese in una condizione ormai totalmente disfunzionale. Che cosa vuol dire? A causa anche di questo capitalismo corrotto e oligarchico, che ha portato a uno smantellamento dello Stato di diritto, dal 2022 l'Unione Europea ha congelato buona parte dei fondi di coesione e sviluppo, parliamo di oltre 20 miliardi di euro congelati. Gli investitori occidentali stanno cominciando pian piano a ritirarsi dall'Ungheria e non c'è nessuno che li sostituisca. La bilancia dei pagamenti è andata gravemente in rosso, non ci sono più posti di lavoro, cioè il tasso di disoccupazione, che era arrivato a un livello fisiologico veramente basso del 3-3,5% a livello nazionale, ora si avvicina nuovamente al 5% e si dice che dopo le elezioni, soprattutto se dovesse vincere l'opposizione, moltissime ditte legate al regime scomparirebbero, sarebbero costrette a smettere di mascherare il loro malfunzionamento attraverso licenziamenti massicci. Ecco, tutta questa situazione si sta rovesciando contro il sistema. L'Ungheria, non dimentichiamolo, oltretutto è il secondo paese più povero dell'Unione Europea in questo momento per consumo medio pro capite dopo la Bulgaria, e fondamentalmente non cresce da un punto di vista economico dal 2022. Quindi gli ultimi 4 anni sono un fallimento e lo spostamento di accento sulla politica estera è un tentativo di mascherare questo fallimento.
Possiamo aspettarci delle elezioni, nel senso che il risultato sarà effettivo, o c'è un rischio serio di truffe elettorali, diciamo?
Allora, se per truffe elettorali intendiamo il tentativo o le tecniche di manipolazione del voto, questa non è una possibilità ma è una certezza. Basti pensare che in Ungheria a partire dal 2022 fotografare il voto non è più reato. Quindi questo vuol dire che circa 400-500 mila voti, è stato calcolato, sui 6 milioni circa di voti che verranno espressi, quindi un 7-8% dei voti che verranno espressi sono frutto di meccanismi di clientelismo o corruzione. Quindi questo dà a Fidesz un vantaggio, diciamo, automatico. Questo non toglie del tutto alla squadra avversaria la possibilità di vincere, però se contiamo il fatto che l'arbitro fischi a favore di una delle due squadre, se contiamo il fatto che il pubblico è estremamente scorretto, se contiamo il fatto che si gioca su un terreno in pendenza, ecco, tutti questi sono meccanismi strutturali, per esempio il sistema elettorale dominato dal gerrymandering nei vari collegi elettorali che favorisce pesantemente il partito al governo. Tutto questo crea una situazione in cui le condizioni di una gara serena non esistono. Nonostante tutto questo, i sondaggi d'opinione danno il partito di opposizione Tiso in un vantaggio stimato intorno oggi ai 10-15 punti percentuali a livello nazionale, che dovrebbe dargli la possibilità, se non succedono cose straordinarie, di ottenere la maggioranza dei seggi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Restiamo in Argentina, dove il Parlamento ha approvato la discussa modifica alla ley de glaciares e quindi ora i ghiacciai non saranno più un'area protetta. Sentiamo Marta Facchini.
In Argentina cambia la tutela dei ghiacciai. Il Congresso ha approvato una riforma che modifica profondamente le regole sulla loro protezione. Dopo il via libera del Senato, mercoledì 8 aprile la Camera dei Deputati ha approvato la riforma della Ley de Glaciares, una delle leggi a tutela dell'ambiente più importanti del paese. La nuova normativa stabilisce che i ghiacciai argentini non sono più automaticamente protetti dalla legge. Lo stesso principio si applica agli ambienti periglaciali, le aree dove il suolo rimane costantemente gelato e il ghiaccio si combina con rocce e sedimenti. Ora saranno le province a valutare caso per caso lo stato dei ghiacciai. Solo quelli ritenuti capaci di svolgere una funzione idrologica efficace continueranno a essere tutelati, mentre per gli altri potranno essere autorizzate attività estrattive, come l'estrazione di rame. I nuovi criteri introdotti permetteranno alle compagnie minerarie di accedere a zone della cordigliera delle Ande finora vietate. Le imprese minerarie avevano già provato in passato a intervenire sulla legge e ora, a distanza di anni, sono riuscite a ridurne la portata. Le associazioni ambientaliste contrarie alla riforma denunciano che si rischia di trasferire alle imprese private il controllo dell'acqua, bene pubblico fondamentale. Ricordano che i ghiacciai svolgono una funzione essenziale di regolazione idrica. Nei periodi di forti precipitazioni accumulano neve e aumentano le loro riserve. Durante le fasi di siccità con minori nevicate si riducono e rilasciano acqua, alimentando fiumi e laghi. Per chi si oppone, la riforma consegna l'acqua alle compagnie minerarie, perché consente di operare in aree dove si trovano riserve idriche fondamentali, con possibili conseguenze sulla loro disponibilità e qualità nel lungo periodo. L'approvazione della legge rappresenta una vittoria per il governo di Milei, che sta attraversando una nuova fase critica dovuta alla crisi economica che continua a colpire il paese. Il governo sta inoltre puntando ad attrarre investimenti di imprese internazionali, offrendo incentivi ed agevolazioni fiscali e doganali nell'ambito di un programma dedicato ai grandi progetti industriali. L'opposizione ha annunciato che contesterà la riforma nei tribunali.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo andando in Messico, dove la questione dei desaparecidos rischia di essere portata in Assemblea Generale dell'ONU per lo scontro crescente tra il governo messicano e le Nazioni Unite. Una commissione di esperti accusa infatti il governo di non fare nulla, mentre Sheinbaum dice che ha aperto i cantieri e qualche giorno fa ha anche lanciato un database proprio per rintracciare le persone scomparse. Ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Finalmente si fa chiarezza. Ricordiamo che i desaparecidos del Messico sono i desaparecidos del narcotraffico e della criminalità organizzata, non da parte dello Stato, a differenza degli anni 70 in Sud America. La cifra di cui si era parlato sempre è di 130.000 persone. Di questi non si è mai pensato, a differenza dei desaparecidos del Sud America, che fossero tutti morti, perché il narcotraffico utilizza come modus operandi quello del sequestro per far lavorare come schiavi delle persone che hanno certe competenze. Gli informatici, i contabili, eccetera, vengono tenuti sequestrati, segregati anche a vita nei covi del narcotraffico. Comunque quello che ha fatto il governo potrebbe sembrare semplice, ma nessuno l'aveva fatto finora, cioè quella di controllare sulle denunce di scomparse se quelle persone avevano dato un segnale di vita da qualche parte, cioè fondamentalmente se avevano chiesto un certificato, se avevano presentato una dichiarazione di redditi, si erano presentati per qualsiasi pratica in un comune, e così è venuto fuori che 40.308 persone, cioè il 31% del totale di quelli che si ritiene disaparecido, in realtà effettivamente avevano fatto qualcosa con lo Stato da altre parti, quindi ovviamente adesso stanno tentando di localizzare queste persone per avere la conferma che sono vive, e finora lo hanno fatto con 5.300 persone che adesso sono, diciamo, riclassificate come persone ritrovate, e a questo punto si comincia a fare chiarezza, anzitutto a parlare di numeri un po' più certi, perché se un terzo di quella cifra lì riguardava persone che si sono trasferite ma che non erano morte né sequestrate, sicuramente ci sarà una cifra consistente che riguarda i desaparecidos di altre nazionalità centroamericani che transitarono dal Messico per andare verso gli Stati Uniti, furono risucchiati da, ad esempio, dai cartelli, che come una delle loro voci di finanziamento era quella del sequestro dei migranti per chiedere riscatto alle famiglie. E poi ci saranno ovviamente anche quelli effettivamente sequestrati o ammazzati da parte dei cartelli. Ecco, ma affrontare questa partita è un dato politico molto importante, perché ovviamente parliamo di 130.000 persone, dietro queste persone ci sono famiglie intere, quindi è un problema che riguarda una cifra molto importante di messicani, ed era una macchia per lo Stato che non si era mai impegnato per capire per quale motivo non ci fossero più.
Ecco Alfredo, tutto questo non sarebbe stato possibile senza quella rete straordinaria di donne messicane che non hanno mai smesso di cercare i loro cari. Una volta, parlando dei desaparecidos in Argentina, Papa Francesco disse che a cercarli sono le loro madri, non i loro padri. Dal Messico arriva questa conferma.
È proprio così, e pur essendo ovviamente dei gruppi di associazioni di persone che chiedono giustizia, quindi che non hanno rivendicazioni, diciamo, politiche se non riguardo a quell'argomento, sono diventate, e lo sono stati ad esempio in Sud America, l'opposizione più insidiosa da parte delle dittature, ma anche in Messico, se vogliamo, hanno spronato il potere costantemente, perché in Messico non c'è soltanto il problema dei desaparecidos, ma il problema delle fosse comuni, delle strage, del narcotraffico, dell'uccisione dei giornalisti, che il Messico da sempre è il paese al mondo, insieme alla Russia a lungo, dove vengono uccisi più giornalisti ogni anno. Quindi ecco, le madri desaparecidos diciamo ricordano al potere tutta una serie di questioni che hanno a che fare con la sicurezza e che vanno oltre gli accordi che molto spesso la politica ha fatto con i cartelli per, diciamo, un quieto vivere reciproco, e questo non soltanto in Messico ovviamente. Quindi è una presenza importante, una presenza soprattutto che costruisce anche una memoria e un precedente sulle cose che succedono in un paese, a maggior ragione in un paese come il Messico, dove tutto è rimasto sempre molto nascosto. Noi ancora oggi non sappiamo esattamente cosa sia successo a Ciudad Juárez con queste decine, centinaia di donne scomparse, ritrovate e morte, che hanno dato vita alla parola femminicidio e che hanno dato vita ai movimenti femministi che dal Messico partirono e percorsero l'America Latina fino in fondo, dove nasce il movimento Non Una di Meno, ma in base a una poesia che si ispira come nome a una poesia fatta e scritta da una poetessa di Ciudad Juárez, che anche lei fu uccisa dai sicari. Ecco, il Messico da questo punto di vista ha tanti misteri nel tempo mai chiariti, e quelle richieste hanno portato forse a un inizio di chiarimento su delle pagine molto molto buie.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.